www.redijo.it e la storia continua. Facevano tutto alla luce del sole. Come si costruiva un'impannata? Terra, tela, cera alba, termintina, sepo, tachezis. Questo da una nota palermitana del 1435 circa, ed era l'occorrente per fabbricare una impannata. Prima, comunque, bisognava costruire il telaio, scegliendo una specie legnosa non eccessivamente costosa, facilmente lavorabile, resistente sia alla pioggia che al sole cocente. Troppi requisiti? Si dirà. No. Scegliendo legni già ampiamente usati e non a caso, negli arredi medievali quali il larice, il cedro e il cipresso, si preparava la tela, iniziando con renderla traslucida mediante olio o grasso animale, il sepo nella citazione. Quindi era la volta della cera. Nel documento si fa espresso riferimento al prodotto imbiancato, che si otteneva secondo un procedimento già conosciuto nell'antichità. Dopo essere stata depurata, facendola bollire in acqua debolmente acida, la tela veniva tagliata in nastri sottili, stesa su telai ed esposta a più riprese all'aria e al sole. Si poteva comunque usare anche quella vergine, ma normalmente possiede un bel colore giallo. A quel punto la cera, resa fluida da abbondante trementina, veniva stesa sulla tela e in tal modo si otteneva una superficie perfettamente impermeabile ed elastica. Utilizzando una nutrita serie di chiodi, probabilmente in ottone, per evitare le colature di ruggine, i tachezis, la tela incerata veniva in seguito fissata al telaio, spesso reso più solido da alcuni tiranti realizzati con cordicelle o fili metallici. Il fissaggio del telaio impannato alla finestra, soprattutto quando si trattava di schermare polifore, quindi con profili complessi e il più delle volte costruite in pietra o marmo, era realizzato mediante un sistema di staffe e cunei, così da non dover forare con chiodi la dura e pregiata cornice. Anche perché, con la bella stagione, sovente l'impannata veniva tolta e le aperture chiuse soltanto con i grossi portelli di legno. Ricostruzioni moderne hanno dimostrato che tale sistema, anche se leggero e retto soltanto su delicati giochi di incastro e di equilibrio, era del tutto solido, consentendo inoltre l'accorta gestione degli spifferi e il razionale smaltimento dell'acqua piovana. Per solito, ogni singolo telaio, soprattutto se riferito a finestre di una certa dimensione, si articolava in due parti grosso modo uguali, quella superiore fissa, l'inferiore mobile, il più delle volte apribile in senso verticale verso l'esterno, dal basso verso l'altro. Tale portello era tenuto sollevato mediante una semplice bacchetta di legno o di ferro, ma poteva anche essere aperto direttamente dall'interno per mezzo di una cordicella. E gli occhi di vetro. I rulli o occhi delle vetrate erano fabbricate dalle fornaci di Murano, l'isola veneziana ove, in seguito a un editto del 1291, fu concentrata la produzione vetraria della Serenissima, Preso con la canna un piccolo bolo di vetro fuso, il maestro da rulli o ruero, soffiando, ne otteneva una sfera appiattita che veniva prontamente attaccata al pontello, la verga metallica usata per la modellazione dei manufatti vitrei. Staccata la canna e allargato il foro, il pontello veniva ruotato rapidamente, così il vetro, nuovamente riscaldato per renderlo più fluido per la forza centrifuga, assumeva una forma circolare piatta, leggermente più spessa al centro, dove si vedeva anche il consueto ombelico, traccia dell'attacco al pontello. I pezzi venivano legati insieme usando righelli doppi di piombo, disposti a file parallele o sfalzate. Gli spazi vuoti che si venivano a formare erano tamponati da altri più piccoli frammenti vitrei. Il tutto poi si montava su telaio di legno o di metallo, fisso o mobile, e in quest'ultimo caso si apriva in genere verso l'interno in senso orizzontale. Sottili traversine metalliche fissate su un telaio irrobustivano ulteriormente l'insieme. Lo stesso procedimento si usava anche per i vetri piani fabbricati soprattutto in Francia o nel nord Europa, che più tardi soppiantarono nella stessa Venezia i rulli per la maggiore trasparenza e a tutela della privacy. Almeno fino allo scorcio del XVI secolo, i portelli di legno costituirono senz'altro il sistema più usato per la chiusura delle finestre. Di norma venivano realizzati a due ante, apribili verso l'interno. A volte ogni singolo battente era scomposto in più pezzi, consentendo quindi un'apertura graduata e orientabile, utile per attuare un compromesso fra l'ingresso della luce e la penetrazione del freddo. I portelli erano utili anche per contrastare il sole eccessivo, mitigato inoltre da gratici in legno o vimini che schermavano la finestra fino a una certa altezza oppure da tendaggi esterni. Un'efficace protezione era anche fornita dai numerosi vasi con fiori o più spesso con erbe aromatiche poste sui davanzali, e tale addobbo era tanto comune che un capitolo degli statuti trecenteschi della città di Udine vietava espressamente di addossare scale o altro ai gratici e alle finestre per sottrarre la maggiorana. Gratici, tendaggi e vasi creavano anche un utile diaframma con l'esterno, difendendo dagli sguardi, dagli estranei. www.redigio.it e la storia continua.